weekend divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey! Hey!
E un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta, da parte di Luca Zuran al microfono. Un saluto anche a chi per la parte tecnica ci assiste oggi per questa nuova puntata di Weekend Divino, quindi a Giuseppe Mauriello. Weekend Divino, la rubrica che ogni venerdì e ogni domenica mattina in replica ci porta in giro per il centro Italia, in particolare per il Lazio, ma quest'oggi andremo in Umbria, che domenica 4 ottobre in particolare festeggia San Francesco. San Francesco evidentemente non è certo solo il patrono per l'Umbria, ma evidentemente San Francesco di Assisi, ricordato il giorno del 4 ottobre. Allora andremo in Umbria, non andremo ad Assisi e andremo invece in un'altra cittadina nota sicuramente, ma della quale non rivelo ancora il nome. E invece parlo, come mia abitudine, di uno dei santi ricordati proprio nella giornata del 4 ottobre. Ma non parlo di San Francesco, parlo di San Petronio di Bologna, vescovo. C'è un profondo e antico legame che unisce il ricordo di San Petronio ai fedeli di Bologna, a quei cittadini cioè che vengono anche comunemente indicati, ed è tutto dire, come petroniani. Petronio fu l'ottavo vescovo di Bologna e visse sulla circa la metà del V secolo, un secolo dolente nella storia d'Italia per rovine, lutti e sconvolgimenti creati dalle invasioni barbariche. Proprio in quel tempo rifulse l'opera provvidenziale benefica del santo, come di moltissimi altri vescovi in realtà, che nelle città prive di ogni appoggio e preda di ogni predatore restarono unica autorità accetta a difesa del bene spirituale e materiale del popolo. Anche Petronio, come molti altri vescovi del tempo, proveniva dalla pubblica amministrazione, funzionario e figlio di funzionario. Si dice che fosse nato in Spagna da padre romano e in Spagna fu anche egli prefetto del pretorio, prima di venire in Italia, dove Papa Celestino I lo convinse ad accettare verso il 430 la cattedra bolognese. E Bologna era allora diocesi suffraganea di Milano e perciò i vescovi milanesi vi si fermavano spesso. Uno fu proprio il grande Sant'Ambrogio, che vi consacrò diverse chiese, tra le quali quella dei martiri Vitale e Agricola. Accanto a questa il vescovo Petronio costruì altri edifici sacri, facendo nascere quel suggestivo complesso di monumenti che i bolognesi chiamano le sette chiese. Oltre a ciò San Petronio fece costruire proprio intorno alle sette chiese un intero quartiere a immagine di Gerusalemme e dei suoi santuari, per meglio proporre al popolo il culto dei santi e la devozione per i sacri misteri. Prima di dar mano alle chiese però San Petronio aveva ricostruito le case dei bolognesi e intorno alle case aveva allargato e rinforzato la cerchia delle mura cittadine. La sua vita era spiritualmente intensa presso una comunità di monaci contemplativi. Durante il suo episcopato la città venne riordinata e la diocesi rinnovata nelle opere e nella fede. Dopo la morte del grande vescovo bolognese avvenuta verso il 480, le sue reliquie vennero onorate costruendovi sopra una chiesa che divenne poi una delle più grandi e più belle della cristianità e che ancora oggi costituisce il centro ideale di Bologna, benché non ne sia la cattedrale. Queste sono alcune delle notizie di un San Petronio di Bologna, vescovo, figura estremamente importante, come abbiamo potuto ascoltare. Per quanto riguarda invece il paese ospite, tra pochissimo scopriremo insieme il nome e daremo il benvenuto all'ospite che ci parlerà proprio dei festeggiamenti per il loro di santo. E allora intanto invece ascoltiamo un brano musicale, Francesco De Gregori, I muscoli del capitano.
Guarda i muscoli del capitano, tutti di plastica e di metano. Guardalo nella notte che viene, quanto sangue nelle vene. Il capitano non tiene mai paura, dritto sul cassero fuma la pipa. In questa alba fresca e scura che rassomiglia un po' alla vita. Poi il capitano, se vuole, si leva l'ancora dai pantaloni e la getta nelle onde. E chiama forte quando vuole qualcosa, qualcuno, c'è sempre uno che gli risponde. capitano, non te lo volevo dire, ma c'è in mezzo al mare una donna bianca, così enorme, alla luce delle stelle, così bella, che di guardarla uno non si stanca. Questa nave fa 2000 nodi, in mezzo ai ghiacci tropicali, ed ha un motore di 1 milione di cavalli, che al posto degli zoccoli hanno le ali. La nave fulmine, torpedi nemici, scintillante bellezza, fosforo e fantasia, molecole d'acciaio, pistone, rabbia, guerra, lampo e poesia. E in questa notte elettrica e veloce, questa croce di 900, il futuro è una palla di cannone accesa e noi lo stiamo quasi raggiungendo. E il capitano dice al mozzo di bordo: signor mozzo, io non vedo niente, c'è solo un po' di nebbia che annuncia il sole, andiamo avanti tranquillamente.
E questo era Francesco De Gregori, Muscoli del Capitano, bel brano che ci porta a oltrepassare i confini, possiamo dire, del Lazio. Andiamo in Umbria, come vi avevo accennato a inizio trasmissione. Non parliamo in questo caso, anche se siamo, per chi ci ascolta il venerdì, nell'imminenza del 4 ottobre, chi ci ascolta domenica, siamo proprio il 4 ottobre, quindi giorno di San Francesco, ma non parleremo, come abbiamo detto, di San Francesco, parleremo invece di San Gemini, perché è San Gemini il paese protagonista della puntata di oggi di Weekend Divino. E a San Gemini già da qualche giorno sono iniziate le festività proprio in onore del santo che dà il nome al paese, e continueranno peraltro ancora per parecchi giorni, quindi sia chi ci sta ascoltando oggi venerdì sia chi ci ascolterà domenica avrà senz'altro dei buoni appuntamenti. E tra poco, tra pochissimo, ormai subito, ce ne parlerà proprio il nostro gradito ospite, che è il presidente vicario dell'Associazione Proloco di San Gemini, Giovanni Natalini. Grazie della sua presenza con noi quest'oggi, presidente.
Grazie a voi.
Ci fa molto piacere, perché so che appunto c'è un importante nucleo di giorni proprio. Se non erro, avete iniziato il 26 settembre.
Sì, la festa, diciamo, la giostra dell'arme, perché si chiama così poi la nostra festa, diciamo, del patrono, che è iniziata il 26 di settembre e finirà l'11 di ottobre.
Ecco, quindi tra l'altro
più di 2 settimane di festeggiamenti, insomma, è una bella
un bel periodo, immagino, anche impegnativo, e soprattutto, ecco,
molto.
Sicuramente per chi ci ascolta ancora ci saranno, e tra pochissimo le ricorderemo, vari appuntamenti. Prima però di entrare proprio nel vivo della descrizione della festività, di quello che state organizzando, due parole proprio su questo santo, San Gemini, che cosa si sa?
Diciamo che San Gemini viene dal monaco siriano Yemin, che venne dalle nostre parti, diciamo in Umbria, e si stabilì per un certo periodo a San Gemini. Gli abitanti, quando se ne andò, diciamo, perché non morì a San Gemini, ma morì a Ferento, vicino Viterbo, per farci capire. E però stette qui a San Gemini per un bel periodo di tempo. Alla fine, quando se ne andò, gli abitanti di San Gemini, in suo onore, diedero diciamo il nome, che prima era Casventum, diventò Iemin, e pian piano diventò San Gemini, perché Iemin sarebbe Gemine, e dopo diventò San Gemini.
E da allora quindi poi è rimasto questo attaccamento proprio alla figura di San Gemini, tanto è vero, e qui entriamo proprio anche nel vivo di quello che state, che avete e state continuando a diciamo, organizzare in questi giorni a San Gemini, le festività in onore del santo. Allora, che cosa in particolare, visto che abbiamo detto sono già iniziate, ma che cosa in particolare accadrà da qui fino all'11 ottobre?
Allora, da qui all'11 ottobre ci saranno vari eventi. Allora, preciso subito che la Giostra dell'Arma, insomma, festa del patrono, è una festa medievale. È stata organizzata su dei documenti che risalgono al Medioevo, in cui ci sono dei contenzioni tra le due fazioni, cioè Rione Rocca e Rione Piazza, e quindi era una giostra cavalleresca. In questi giorni ci sono varie manifestazioni organizzate sia da Rione Rocca che da Rione Piazza, che culminano nell'ultimo giorno, che è appunto l'11 ottobre, nella Giostra dell'Arme, dove i due contendenti si sfideranno in questa giostra, che in due parole possiamo spiegare che sono ogni fazione, ossia sia la Rocca che la Piazza, hanno tre cavalli e tre cavalieri che devono prendere su una pista, un'ellisse diciamo, devono prendere l'anello e poi tirare nell'arme. L'arme è uno scudo dove in mezzo c'è una faccia e tutto lo scudo, diciamo, in base a dove colpiscono, in base al tempo, viene dato il punteggio. Durante, diciamo, questi giorni ci sono varie manifestazioni appunto organizzate dai due rioni.
Vogliamo ricordare le principali?
Da oggi, venerdì 2, abbiamo l'esibizione del gruppo Bandierai di San Gemini alle ore 21. Domani, sabato 8, forse è meglio magari anche domani, abbiamo in Piazza San Francesco alle 21:30 la manifestazione a cura del Rione Piazza dal nome Messer Lustra Bagliocchi, che è una commedia liberamente tratta dall'Alvaro di Molière. E domenica c'è, dal pomeriggio alla sera, una manifestazione a cura del Rione Rocca. Il pomeriggio c'è animazione per le vie del borgo, la sera la manifestazione vera e propria, che si chiama Andranno loro e lor casa in malora, che è una sorta di commedia medievale.
Quindi questo per quanto riguarda domenica prossima. Questo poi più sinteticamente, magari per la settimana conclusiva, che cosa è previsto?
La
diciamo?
Settimana conclusiva, diciamo che è molto importante. Allora, venerdì 9 ottobre è proprio la festa di Santo Gemini, perché è proprio il giorno del santo.
Sì.
Ci saranno solenne celebrazione eucaristica con la partecipazione di Monsignor Vincenzo Paglia, che è il vescovo di Terni.
Che conosciamo bene naturalmente qui a Radio Vaticana.
Assolutamente. Poi ci sarà la Santa Messa, processione solenne in onore del Santo Patrono, e la sera c'è la banda musicale e poi c'è il grande spettacolo pirotecnico. Questo è il venerdì 9 ottobre.
Tra una settimana, infatti.
Sì, invece sabato 10 e domenica 11 è un po' il clou, diciamo, della festa, perché sabato ci sarà il grande corteo, diciamo, serale di tutti i rioni, gente giostra, sbandieratori, ci sarà un corteo di 300-400 partecipanti per tutte le vie del borgo. E invece la domenica 11 ottobre c'è proprio la Giostra dell'Arme, che partirà dalle 14:30 del pomeriggio fino alle 18 al campo della giostra,
e che vedrà sfidarsi proprio i due rioni. Chi è fino adesso che ha vinto di più?
Fino adesso il Rione Rocca. Okay. Il Rione Rocca è avanti, insomma, di qualche punto rispetto alla Piazza.
E va bene, allora vedremo quest'anno come andrà. Invece ci introduca un po' proprio a San Gemini. Come si presenta il paese? Che cosa c'è di interessante da fare e da vedere a San Gemini?
Allora, San Gemini è un borgo, diciamo, adesso rientra tra i borghi più belli d'Italia, è rientrato negli ultimi due anni. Quindi diciamo che è un borgo medievale, fondamentalmente il suo aspetto è medievale, ma ha radici molto ben più lontane, perché deriva da Carsule. La Carsule, che è diciamo adesso è parco archeologico, era un insediamento romano, che praticamente quando Carsule andò in rovina, tutti gli abitanti di Carsule arrivano a San Gemini. Infatti a San Gemini ci sono varie testimonianze, appunto, c'è una Domus Romana, insomma ci passa la Via Flaminia. Ovviamente le cose più belle, i monumenti più importanti sono le chiese qua a San Gemini, che sono molte e di vari periodi storici. Si va da San Nicolò, che è del 900 dopo Cristo, a chiese, diciamo, tardogotiche e barocche. Per chi viene a San Gemini, la prima cosa che dice è bellissima, non perché io parlo...
Certo, vabbè, è parte in causa, però diciamo senz'altro, sì, che anche, diciamo, coloro che magari sono meno implicati nella vita di San Gemini trovano il borgo. Del resto posso metterci anche del mio, in quanto conosco, sono stato a San Gemini e posso confermare quello che ci sta dicendo Giovanni Natalini. E tra l'altro, effettivamente, l'ho accennato già lei, anche la visita del parco archeologico di Carsule vale la pena assolutamente, no?
Assolutamente.
E poi se non erro, non vorrei fare un errore, ma c'è anche una foresta pietrificata non lontano da voi, giusto?
C'è la foresta fossile di Dunarobba, che sta a 10 km da noi, quindi per chi ci sta ascoltando, insomma, qui è un'area molto varia a livello, se uno vuole vedere diverse cose.
Ecco, insomma, infatti, perché qui stiamo parlando in effetti dal contesto artistico, archeologico, naturalistico, cioè, insomma, sì, chi più ne ha più ne metta. E poi, sì, come sempre avviene, naturalmente si vuole anche unire magari anche il piacere della tavola, no? Quali sono i piatti che possiamo,
infatti,
suggerire?
Qui infatti ci siamo scordati proprio di una cosa quasi centrale della festa, diciamo, del patrono e un po', diciamo, dei San Gemini, perché durante la festa, durante i festeggiamenti, insomma, in questi 15-16 giorni, saranno attive le taverne di San Gemini. Le taverne sono qui nei dintorni, sono molto famose perché si mangia molto molto bene, e è un consiglio per tutti quanti che vogliono venire a San Gemini, perché in quel periodo si mangia alle taverne, si mangia molto bene e si spende poco.
Ecco, diciamo, ma che cosa per esempio possiamo gustare in particolare di tipico?
Il piatto tipico di San Gemini sono i picchiarelli. I picchiarelli sono una sorta di pasta fatta a mano, la forma, diciamo, è tipo le ciriole, però sono fatte a mano, e poi qua c'è la tradizione, insomma, delle picchiarellare, ossia sono le signore, diciamo, di una certa età, che poi se uno gira per il borgo le vede mentre le stanno facendo, insomma, proprio a mano, per le taverne, quindi è una cosa molto molto caratteristica.
Quindi prima le si vede fare e poi naturalmente si può provare, sì, a mangiare i picchiarelli. E poi un altro piatto magari?
Un altro piatto qua a San Gemini sicuramente sono le carni, perché le carni di San Gemini abbiamo vari produttori qui del posto. Gli arrosti misti che si fanno qua sono molto molto
appetitosi, ecco, quindi
sì, assolutamente.
E questo si può provare magari proprio nelle taverne durante questi giorni di festa legati a San Gemini.
Nonché i vari vini, insomma, abbiamo vari produttori locali e il vino è molto buono.
Vini, naturalmente, però ovviamente quando uno nomina San Gemini tutti, insomma, conosciamo una famosissima acqua.
Assolutamente.
Come...
Uno non vuole bere il vino, beve l'acqua San Gemini.
Ecco, quindi due parole su quest'acqua.
L'acqua San Gemini, insomma, come diceva lei, chi non la conosce, nel senso che è un'acqua molto famosa, soprattutto per i bambini, perché è un'acqua ricca di calcio, e come sappiamo, insomma, serve il calcio per crescere, per le ossa.
Ma le fonti sono lì vicino, quindi?
Le fonti sono, sì, vicinissime al centro cittadino, sono appena 2 chilometri e c'è un parco dove si potrebbe gustare l'acqua, però purtroppo è aperto solo il periodo estivo, fino al 30 settembre. Volendo, c'è un punto vicino all'azienda dove la producono, dove volendo, insomma, uno va su e si assapora, insomma, l'acqua San Gemini.
Allora, come vedremo se i nostri ascoltatori poi saranno in grado così di trovarla, ma di sicuro, come ci ricordava Giovanni Natalini, ci sono anche dei buoni vini che si possono unire ai piatti appena suggeriti. Come ci si arriva in particolare da Roma a San Gemini?
Beh, da Roma, dalla 1, dall'autostrada 1, uno esce a Orte, e da Orte si prende le 45 e si arriva a San Gemini.
Quanto bisogna calcolare più o meno?
Allora, a parte uscire da Roma, insomma, certo, che è quello che ci vuole uscire da Roma, meno di un'ora.
Ho
meno
capito.
Di un'ora, perché noi per esempio quando veniamo a Roma, per arrivare a Roma Nord ci mettiamo 45 minuti.
E un'ultima domanda al presidente vicario dell'associazione Pro Loco,
sì,
di San Gemini. Ricordiamo anche un numero telefonico per chi magari volesse più informazioni.
Il numero per contattarci per avere informazioni è lo 0744 630 130. Possiamo anche dare l'email della nostra associazione, che è
info@prosangemini.it, o per chi preferisce 0744 630 130 è il numero in questo caso proprio della Pro Loco, da dove ci ha parlato Giovanni Natalini, presidente vicario proprio dell'associazione. Quanti sono gli abitanti di San Gemini più o meno?
Ebbene, San Gemini sono più o meno 5.000.
E allora 5.000. Tutti e si chiamano sangeminesi?
Sì,
ecco, quindi questa volta ho rischiato, ma ero quasi sicuro di azzeccare, perché a volte sono difficili i nomi degli abitanti, ma tutti i 5.000 sangeminesi auguriamo naturalmente una festa in onore del loro patrono. Io ringrazio moltissimo Giovanni Natalini, auguro naturalmente anche a lui un felice successo proprio delle festività da voi organizzate. Ancora grazie e buona giornata.
Grazie a voi.
Per quanto riguarda la trasmissione di oggi, come sempre la potrete ritrovare sul nostro sito internet, www.radiovaticana.org/105live. Un saluto da parte di Luca Sdura, un appuntamento a venerdì e a domenica prossima, puntuali per una nuova escursione nel centro Italia. Per il momento un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
Weekend divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey!